siamo in clima ancora natalizio, per cui diciamo il mosaico che raffigura i tre re magi di Santa Apollinare Nuovo in Ravenna, è intonato anche perché i magi, nella tradizione sono anche stati, pensati in qualche modo come uomini di scienza. Sicuramente erano astronomi, hanno seguito una stella, eccetera, eccetera, e quindi sono ben intonati. Inoltre, le mie origini ravennati motivano l'istinto a prendere qualche cosa nella mia città di origine. Qui a fianco al mio nome avete l'indicazione di un sito internet che è il mio sito personale, dove se vi interessa potete trovare materiale di quello che io ho fatto e sto facendo, lo segnalo, l'ho segnalato, in ogni caso forse c'è anche nel programma che avete. La cosa era partita abbastanza ambiziosamente perché è partita dal settore fede e ragione, fides et ratio, per richiamare il nome dell'enciclica di Giovanni Paolo II dell'Istituto Veritatis Splendor, con la collaborazione, qua ci sono altri loghi, sia dell'Ufficio Catechistico Diocesano, che il patrocinio della Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna, che l'Unione Cattolica Insegnanti Medi, eccetera. Quindi ci sono parecchie istituzioni che si sono interessate, è chiaro che l'idea era quella, come c'è scritto lì sopra, di offrire un possibile strumento di aiuto sia per chi opera nella catechesi degli adulti, sia per i sacerdoti, mi pare ce n'è uno là, sia per gli insegnanti di religione, ma comunque per tutte le persone interessate. Speriamo di venire incontro a questo. Schematicamente, molto schematicamente, il programma che voi avete si può riassumere sostanzialmente in tre moduli. L'ho diviso in tre moduli perché per facilitare anche la partecipazione, non tutti se la sentono di affrontare tutto, quello che è. Comunque, grosso modo, c'è un primo modulo che prevede un discorso introduttivo e anche un metodologico, quindi una premessa. Quali sono le condizioni per un corretto dialogo tra scienza e teologia, tra scienza e fede? Poi entreremo nella tematica, qualcosa sul magistero e le scienze, il rapporto fede-ragione, il rapporto fede-scienza nel magistero ha una sua storia. Qualcosa sugli aspetti filosofici alla base della concezione delle scienze, quindi un pochino di problematiche filosofiche, soprattutto anche quei punti che sono stati nodali nella storia, che hanno segnato dei passaggi concettualmente importanti. Scienza e verità, qualcosa cercheremo anche di dire su questo. Questo è nel secondo modulo, che è quello un pochino più filosofico. Il terzo modulo dovrebbe essere dedicato anche un po' alla teologia come scienza, ma in rapporto anche a quanto è stato detto prima. Quindi due grandi tematiche oggi praticamente ignorate, ma che nell'ambito della filosofia della teologia medievale erano assolutamente fondamentali, e che le scienze contemporanee più recenti, più o meno consapevolmente, stanno anche riscoprendo, che sono il tema dell'analogia e dell'astrazione, dove le due parole hanno un significato che dovrà essere precisato, non sono normalmente i significati moderni che intendiamo oggi, ma sono cose un po' più precise, che hanno radici antiche. Con la ripercussione che queste hanno sulle teorie cognitive, oggi tutti i problemi del rapporto mente-corpo, mente-cervello sono molto percepiti sia in ambito filosofico che in ambito scientifico, ma soprattutto anche in ambito tecnico-scientifico, addirittura ingegneristico, i problemi dell'intelligenza artificiale cosiddetta, o delle teorie cognitive in ambito anche biologico, come funziona il cervello, c'è qualcos'altro oltre al cervello, eccetera. E poi qualche cosa sulla teologia in senso proprio, in senso vero e proprio. Faremo quello che possiamo, ovviamente. Il programma parte sempre ambizioso, poi dopo si decide di volta in volta come dimensionarlo, anche sulla base dei vostri interessi o di quello che possiamo dire. Bene, questa era la premessa 000, adesso facciamo una premessa 001, nel senso che questa premessa che farò adesso ha un carattere un po', non dico autobiografico, ma quasi, cioè quali sono le tappe di un cammino anche personale che uno può fare nell'accostarsi a una problematica di questo tipo. Partendo dal livello più immediato, più ingenuo, quasi da ragazzi, e poi piano piano facendolo diventare più adulto, più maturo e a confronto anche con le problematiche di oggi. Bene. Ecco, con questo intervento io desidererei appunto ripercorrere il tracciato dell'itinerario, di un possibile itinerario di messa a punto. Spero che le dimensioni siano sufficienti, qui non siamo in un'aula tanto grande, quindi si dovrebbe vedere, di un metodo di lavoro interdisciplinare che tiene presenti i tre aspetti, quello delle scienze, quello delle discipline filosofiche e quello delle discipline teologiche, per quanto è possibile farlo in un approccio, diciamo, introduttivo. Teniamo conto che un lavoro interdisciplinare così inteso non è poi consueto, non è così consolidato e quindi è da costruire in gran parte. Finora molto spesso gli scienziati hanno fatto gli scienziati con qualche uscita, a volte filosofico-teologica più o meno opportuna, i filosofi hanno fatto i filosofi e già hanno parecchi problemi per conto loro, per cui non sempre si sono occupati di scienza. O di teologia con sufficiente interesse e competenza, perché poi oggi siamo a dei livelli di specializzazione dove è anche difficile che uno sappia tutto, insomma, cioè, voglio dire, ai tempi del XIII secolo i grandi pensatori avevano sotto mano tutte le discipline, più indietro ancora di più, oggi siamo molto specializzati, quindi è anche difficile fare questo tipo di approccio. Dovremmo anche dire cosa intendiamo per lavoro interdisciplinare, perché le parole sono inflazionate, certe parole sono anche di moda e ognuno le intende in maniera non sempre così efficace e così interessante, così significativa, perché poi molte cose si vendono anche per fare colpo, quindi c'è tutta una serie di aspetti. Bene. Un itinerario che ci siamo trovati a compiere in diversi anni di studio e di ricerca. Questo plurale siamo non è un plurale maiestatis, per l'amor del cielo, è perché uno non lavora da solo, o perlomeno lavora da solo per un certo numero di anni, poi si trova a incontrare altre persone, così come abbiamo fatto qui, e con un certo ambito di persone questo lavoro poi è maturato ed è cresciuto insieme, e adesso dirò poi qualcosa. Sperando che possa essere di qualche utilità anche a quanti sono almeno toccati dagli stessi interrogativi, come presumibilmente voi se siete qui, o impegnati in un vero e proprio lavoro interdisciplinare. Se uno ha tempo e voglia e interesse e capacità di fare questo lavoro, si mette lì e magari anche da solo si è arrangiato a studiarsi un po' di scienza, un po' di filosofia e un po' di teologia, o comunque interrogarsi su qualche cosa, dipende dalla follia personale, insomma, no? C'è ognuno. Oppure desiderano iniziarlo ponendosi in sintonia con questo progetto, qui c'è una sigla DISF, dico appena qualche cosa perché fa parte un po' della mia storia, questa sigla DISF quando è nata significava Dizionario Interdisciplinare di Scienze e Fede, poi è stata riformulata in Documentazione Interdisciplinare di Scienze e Fede. Che cos'è? Ma questo progetto DISF è iniziato attorno al 94-95, quindi ormai sono un bel po' di anni, in collaborazione con il professor Giuseppe Panzellanitti, che io ho incontrato in quegli anni. Io sono fisico di nascita, poi ho fatto anche gli studi teologici e sono diventato sacerdote. Lui è astronomo, indipendentemente da me, stava a Roma, ha fatto lo stesso tipo di itinerario. Io poi ho fatto anche la carriera universitaria, ho insegnato fisica e matematica, prima ingegneria qui a Bologna, poi all'Università di Bari per quasi 40 anni, no, anzi, 40 anni suonati. Tanzellaniti ha lavorato come astronomo per un po', poi si è dedicato all'insegnamento della teologia fondamentale a Roma, all'Università della Santa Croce. Ci siamo incontrati e abbiamo cominciato a lavorare insieme. Questo progetto ha visto realizzarsi nel corso degli anni le seguenti cose, ve lo accenno per dare qualche informazione. Prima cosa, il dizionario interdisciplinare di Scienza e Fede, che è uscito nel 2002, è un affare in due volumi piuttosto grossi, è un dizionario fatto in collaborazione con una novantina di autori, tra cui anche personaggi di fama internazionale, a cui abbiamo chiesto articoli su tematiche di carattere scientifico, filosofico e teologico. Ogni autore ha svolto una voce e sono circa 163 articoli anche consistenti di parecchie pagine, uno strumento che è stato offerto e ha avuto anche parecchio successo per insegnanti di scuola, di religione, per studenti. Certamente è un testo impegnativo, però è piuttosto ricco di materiale. Poi, siccome tra l'altro abbiamo avuto anche l'onore di portarlo, di offrirlo a Papa Giovanni Paolo II, quando nel 2002 proprio, cominciava già a essere abbastanza malato, ma non siamo andati da soli, ovviamente eravamo insieme a tanti altri, abbiamo avuto anche l'onore di poterglielo offrire. Ma erano gli anni in cui cominciava a venire fuori internet, nel 94, 95, eccetera, quindi non si poteva rimanere solo sul cartaceo. Allora, il passo successivo è stato quello di costruire questo portale omonimo di documentazione interdisciplinare di Scienza e Fede, il cui indirizzo internet è questo www.disf.org. Nel 2003, è una miniera, se non lo conoscete già e avete voglia di andare a consultarlo, lì trovate anche tutto quello che non ci diremo qui tra di noi, trovate moltissima documentazione, molto materiale, molti articoli, naturalmente cresce continuamente, c'è anche una versione in inglese che sta crescendo. Poi non si può rimanere né alla carta né a internet, ma attraverso internet si incontrano delle persone. E così è nata nel 2005 anche un'attività formativa seminariale interdisciplinare per giovani ricercatori. Abbiamo detto, signori, chi vuole venire, però deve avere almeno una laurea, deve essere a livello accademico, insomma, e non avere più di 35 anni, se no facciamo l'università per gli anziani, che va benissimo, però il nostro scopo era di formare delle persone giovani. E sono arrivati da tutta Italia, anche all'estero, facciamo quattro seminari all'anno a Roma e un workshop di 2 giorni, sono cominciati a piovere 30-40 persone alla volta e piano piano di qui è nato un ambito di persone che lavora a livello universitario, a livello accademico o comunque professionale e mette a punto competenze interdisciplinari nel senso che diceva prima. Quindi la cosa, insomma, ha avuto un certo esito. Qui vedete un'aula e durante uno dei seminari a Roma. Questo lo dico per dare un po' di storia, per far capire che queste cose oggi cominciano a entrare nella sensibilità, anche negli ambienti di chiesa, ma non solo, perché vengono persone anche in ricerca talvolta. E adesso, a partire da quest'anno, stiamo creando, l'abbiamo preparata prima, però sta nascendo anche una scuola di formazione interdisciplinare internazionale per giovani ricercatori, internazionale perché un giovane ricercatore sta in Italia per un po', poi magari parte e va negli Stati Uniti per alcuni anni. Abbiamo un altro che lavora addirittura, si è sposato con una giapponese, lavora a Tokyo, lavora in Giappone, si sposta dal Giappone all'Europa, oggi il mondo è piccolo, per cui ci sono questo diverso. E sono personaggi interessanti, gente che lavora all'ente spaziale europeo e cose di questo genere, insomma. Ecco, questo è un po' il contesto in cui è nato quanto ci racconteremo. Ma veniamo al discorso dell'itinerario che dicevo prima. Partiamo da un livello semplice e ingenuo. Chi è credente, il primo interrogativo elementare che si pone in maniera anche istintiva da ragazzi, e spesso un po' poco attrezzata di strumenti adeguati, è quello della conciliazione delle affermazioni che provengono dalla fede, dalla dottrina cattolica e più in generale da una tradizione teologica o comunque da una visione religiosa del mondo, con i risultati delle teorie scientifiche. Come facciamo a metterli insieme, a confrontarli? Confliggono, non confliggono, problemi, non problemi? Ce ne sono finché vogliamo. In più a complicare le cose è che siamo di fatto eredi di un clima di contrapposizione che ci vede inizialmente in una posizione psicologicamente un po' timida, un po' difensiva. Posizione che cerca anche di evolversi poi in un atteggiamento anche seriamente apologetico, si sarebbe detto una volta, cioè di dare delle ragioni riguardo ai contenuti della dottrina della fede, anche di fronte al mondo scientifico. E infine può maturare anche in un'operazione di sintesi del proprio pensiero con la propria esperienza, perché poi alla fine il problema è anche quello personale, quello dell'unità della persona e del modo di concepire tutte le parti della realtà che ci circonda e anche di quella che è dentro di noi. E questo è un cammino anche personale, oltre che di studio. La bellezza di queste cose è che non sono solo scritte sui libri, ma si vivono. Bene. Anche quando questo confronto non si pone in maniera conflittuale, come accade frequentemente nel contesto culturale odierno, è comunque non immediato rispondere a domande semplici, quasi un po' fanciullesche, come che cosa c'entra Dio con la matematica, con la fisica? E poi, anche per chi non è esplicitamente credente, il confronto tra una visione scientifica e una visione filosofica, se non religiosa e teologica del mondo, si impone di fatto. Scienza e filosofia sono due mondi che oggi si esprimono con linguaggi molto diversi e non immediatamente traducibili l'uno nell'altro, o con modi di procedere non immediatamente confrontabili. Cioè, questa gente parla in linguaggi diversi, o uno ha tutte le competenze, o altrimenti. Questa è una cosa che si riscontra. Io anni fa mi sono trovato a lavorare in un ambito di persone, con delle persone di formazione scientifica da una parte, altre di formazione filosofica, altre di formazione teologica, sacerdoti, eccetera. Ci sono voluti 10 anni di lavoro per riuscire a farli capire, a farli comunicare. Io tentavo di fare il traduttore, di dire guarda questa cosa qui, per un fisico, per un ingegnere vuol dire questo, per un teologo, un filosofo può voler dire quest'altro, e le parole stesse non corrispondevano, quindi gli equivoci a non finire. Però è un lavoro indispensabile oggi come oggi fare questo tipo di interazione, di confronto per capirsi. Vedete, sto proprio raccontando un'esperienza, adesso questa fase iniziale vuole essere descrittiva. Difficile quindi è comparare i risultati delle varie discipline, però è necessario. Anche da un punto di vista strettamente culturale e accademico, cioè rimettere a punto un'unità del sapere, caro mio, sarebbe un grosso risultato. Naturalmente ognuno dà il suo piccolo contributo, insomma, l'importante è arrivare almeno all'unità della propria persona, tanto per cominciare. Bene, parlavamo quindi dei passi di un'esperienza, e della messa a punto di un lavoro e di un metodo di lavoro interdisciplinare. Un primo modo di porre il confronto tra scienza, dottrina della fede, teologia, all'inizio, quando proprio non si hanno ancora strumenti razionali sufficienti da ragazzi, come dicevo prima, è lo slancio affettivo, spesso accompagnato anche da una motivazione morale, soprattutto se uno ha avuto una formazione o in parrocchia, in qualche associazione, in qualche movimento. Adesso dico un'ingenuità straordinaria, però, Il tizio giovane che dice io voglio fare medicina così vado in Africa ad aiutare dove c'è bisogno di aiuto o vado nei paesi dove non hanno. Questo si chiama slancio affettivo, ammirevole, però non è che in questo modo si affrontino i problemi del rapporto tra scienza e fede. È un modo di. La scienza è quello che è, con l'amore, con l'impegno, noi la rendiamo buona. A quello che non siamo in grado di fare con la ragione, suppliamo con lo slancio dell'impegno, dell'amore, della generosità, che è ammirevole, però non è su un piano di intelligenza, è su un piano di slancio affettivo, cioè poi dopo le cose continuano a rimanere complicate come prima, eh? È una copertura, se vogliamo, ammirevole, ma non risolve il problema dal punto di vista dell'intelligenza, della conoscenza. Questa è proprio la posizione più giovanile, se vogliamo. Chi ha fede cerca di moralizzare la scienza, cercando per esempio di rendere buoni i suoi fini, le sue applicazioni e condannando le applicazioni nocive all'uomo. Qualche decennio fa c'era il problema della guerra nucleare, per dire, no? Cioè, allora la scienza non può fare le cose cattive, non può fare le bombe atomiche. Oggi c'è il problema della manipolazione genetica, per esempio, o altre cose del genere, no? Quindi il problema della moralizzazione c'è, però non si può partire solo da lì, perché facilmente ci si arena presto, anche se qualcosa bisogna pur fare. In alternativa, invece, chi parteggia per una visione non religiosa, atea o scientista o comunque agnostica, pone il progresso della scienza e la sua autonomia come valore assoluto, che non può essere limitato da etiche religiose, no? C'è la Chiesa? Ah, la Chiesa dà fastidio al progresso scientifico perché pone dei paletti etici. Invece noi scienziati dobbiamo essere liberi di fare qualunque tipo di ricerca senza nessun tipo di regole, perché il progresso della scienza è il valore assoluto e primario di tutto. Oggi questo tipo di discorso si sente spesso, eh? Allora cosa facciamo? È inevitabile uno scontro, un conflitto, una incomprensione, cioè gli uni non riescono a farsi capire degli altri e viceversa. Il conflitto è inevitabile, c'è scritto anche qua. Continuiamo un po' questa descrizione, poi entreremo dentro cose un po' più consistenti. Ma questo tipo di posizione moralizzatrice, che pure è ha un valore, pure importante, però rischia di trovarsi senza terreno. E ha due limiti molto chiari, uno dal punto di vista della prospettiva di fede e l'altro dal punto di vista della prospettiva scientifica, del metodo scientifico. E vedremo anche come superare queste due limitazioni. Dal punto di vista della fede, una posizione affettiva e moralizzatrice, pur positiva nell'intenzione, ha un limite intrinseco, dal punto di vista della fede, dicevo, perché è quella che in ambito teologico si chiama una posizione fideista. Si basa su una concezione della fede che fa perno solo sulla volontà e non sull'intelligenza, sulla ragione. Se tu punti tutto sull'affetto, sulla moralità, punti sulla volontà e hai un'idea della fede che non riguarda delle conoscenze, ma riguarda solo uno slancio di volontà di aderire. Il fideismo è quella posizione che abbraccia la fede senza sostenerla con delle ragioni, ma l'abbraccia con uno slancio, quasi come se la fede non fosse ragionevole. La fede come contenuti può superare la ragione, la dottrina della fede può arrivare a dei livelli che non ci saremmo mai immaginati con la nostra testa se non c'era una rivelazione che ce li diceva, ma non sono contraddittori, non sono contro la ragione. Avremo modo anche di riprendere questo. Allora, una posizione solo affettiva ha il limite di tendere a essere fideista. È come se la fede fosse un salto nel buio. che non ha ragioni su cui basarsi e che quindi lascia tutta la razionalità dalla parte della scienza. La ragione sta dalla parte della scienza, l'affettività, il sentimento, l'interiorità starebbero dalla parte della fede. Questo non è certamente una posizione cattolica, al più può essere protestante o protestantizzante, ma non è la posizione cattolica. Uno non crede a qualcosa perché è assurdo, crede a qualcosa se ha anche delle ragioni convincenti per credere. Se uno dice buttati dal quarto piano, boom. No, momento. Io devo avere delle ragioni per fidarmi di chi mi fa una certa proposta e mi offre certi contenuti. Se la fede ti proponesse di credere che un cerchio è quadrato, sarebbe un'assurdità logica e non si potrebbe crederla, anche perché non la si capirebbe, non starebbe in piedi. Non si possono proporre delle contraddizioni. Bene, è chiaro che non c'è spazio per una teologia che sia una scienza, che procede con metodi dimostrativi, con una premessa di questo tipo, eh. E non c'è spazio neanche per una scienza che sappia muoversi oltre l'orizzonte dell'immediatamente osservabile, del calcolabile e dell'univocamente definito. Mentre invece anche le scienze più dure, come le scienze fisiche, si trovano normalmente a dover ipotizzare anche dei principi non direttamente osservabili per poter spiegare l'osservabile. Quindi non è neanche scientifica una posizione così dura. Si potrebbero fare esempi illustri nell'ambito della storia della fisica, ma questo richiederebbe poi anche molto tempo. Posso procedere, la velocità va bene, è troppo lenta, è troppo veloce, dite voi. In ogni caso, poi dopo vi daremo la possibilità di accedere anche a materiale, alle registrazioni o quello che è. Accennerò anche un po' di bibliografia qui più avanti. Allora, dicevamo che una posizione puramente affettiva e moralizzatrice dal punto di vista della fede ha il limite di essere fideista, cioè di non portare delle ragioni. E ragioni che non sono convincenti né per chi è credente né per chi non lo è, perché anche chi è credente ha bisogno di ragioni di appoggio. Ma ha anche un limite dal punto di vista della scienza, per cui non può attecchire. Al massimo l'uomo di scienza ti può dire, vabbè, se tu sei credente sono fatti tuoi, noi che non lo siamo o che non ci poniamo il problema, non siamo interessati da quello che ci dici e quindi tanti saluti. Ecco, questo atteggiamento affettivo e moralizzatore ha anche un limite dal punto di vista della scienza, dicevo. È una posizione che potremmo chiamare con una parola un po' pesante, estrinsecista. Fideista dal punto di vista della fede, estrinsecista dal punto di vista della scienza. Cosa vuol dire estrinsecista? Vuol dire che sta all'esterno. Rimane esterna alla logica, alla razionalità che muove le scienze. Tu mi fai la predica, mi dici, scienziato, devi essere bravo, non devi fare queste cose brutte, cattive, devi fare solo delle cose buone. Mi fai la predica. Io come persona, come uomo, ti posso anche ascoltare, però la scienza va avanti per conto suo, insomma, a un certo punto non. Quello che tu mi dici è fuori, non entra dentro alle formule, non entra dentro i laboratori, né? Al massimo entra dentro la mia sensibilità umana, ma non dentro il mio metodo scientifico. Quindi sarà anche giusto, però io non riesco a collegare le due cose. Se poi non ne ho neanche voglia di collegarle, ancora peggio. Non la interpella la scienza nel suo modo di esistere, di lavorare come scienza, nel suo metodo. Tende a delimitare il campo dell'attività della scienza con regole esterne che essa di per sé non conosce. Non so se riesco a farmi capire. anche se non manca di interpellare naturalmente i soggetti, gli uomini di scienza e le donne ovviamente, gli scienziati, che sono anche esseri umani, lasciandoli tuttavia in una certa dissociazione interiore. Come scienziato dico questo e trovo i miei risultati, come uomo e come credente magari devo dire altro, dico altro e non riesco a far comunicare i due mondi. Sto marcando molto la suddivisione. Naturalmente un essere umano non è mai così schizofrenico e una sua conciliazione la trova, però può essere ancora immatura, non so come dire. Anche perché con la specializzazione così forte che abbiamo, uno può essere un genio dal punto di vista scientifico e un bambino della prima comunione dal punto di vista delle reminiscenze dei contenuti della fede, o viceversa. Allora, cerchiamo di far maturare tutte e due le dimensioni in modo che la personalità sia unita, sia intera. Ecco che si crea una contrapposizione tra le ragioni della mente e le ragioni del cuore, per usare un'altra espressione consueta in ambito anche filosofico. E questa dissociazione, contrapposizione, non favorisce l'unità della persona e dell'esperienza che fa, che vive. Io una volta, anni fa, i primi tempi, ero andato a confessare e viene un ragazzo giovane e dice: "Ma lei dice, è professore di fisica all'università di fisica magari?" Cioè, "E come fa?" No? Dice: "Come ha fatto a non perdere la fede?" Dico: "Sono qui tutto intero." Dico: "Ci sarà una ragione." No? E dopo, siamo andati avanti. Ecco, l'unità della persona e dell'esperienza. Occorre una visione più matura e più unitaria. Naturalmente, siccome non sono molti che ti aiutano, ti devi arrangiare, però ci sono molti elementi anche che fanno andare avanti. Ci siamo più o meno? Allora, tutto questo che ho detto è riguardo a questo primo approccio un po' ingenuo, affettivo e moralizzatore, che pure ha delle ragioni, ma bisogna andarle a scoprire, a tirarle fuori, a dare loro fondamento. Ma il secondo passo nel percorso di una ricerca interdisciplinare, almeno per me, è stato l'incontro con la filosofia della scienza. Questa era molto di moda negli anni 70-80 in Italia, adesso si sono un po' modificate le cose. Però uno mette le mani dove trova materiale per attingere, per cercare di capire qualche cosa, per orientarsi. Naturalmente si fa anche una testa così perché c'è da leggere un sacco di roba e non è che tutti ti aiutino, però piano piano raccogli i contributi da varie parti, da varie, ti fai qualche idea. All'inizio una gran confusione, poi cominci a mettere un po' di ordine. La filosofia della scienza poi conduce un po' alla volta anche alla filosofia in tutta la sua ampiezza, perché ti accorgi che per riflettere sulla scienza e sul suo metodo, poi occorre anche una concezione, una visione di tutto il resto dentro cui collocare questo aspetto particolare che è la scienza. Ci si rende conto che sia la scienza che la teologia fanno i conti con una visione filosofica della realtà. Stiamo parlando di rapporti scienza-fede, scienza-teologia. Ecco, cosa hanno in comune? Sicuramente che tutte e due in qualche modo dietro hanno una concezione filosofica della realtà. Hanno un modo di guardare alla natura, di guardare all'ambiente, di guardare al mondo, all'universo, di guardare anche all'uomo, se stessi. Questa si chiama una visione filosofica della realtà, più o meno sistematizzata, più o meno resa un sapere. La teologia cosa fa? La teologia impiega categorie, concetti della filosofia, un po' di logica, un po' di metafisica, un po' di antropologia, un po' di etica, sono tutti i nomi delle discipline filosofiche, che abbina al dato della rivelazione e all'insegnamento della Chiesa, alla tradizione, al magistero, e cerca di ricavare delle conseguenze. La teologia sistematica parte da un dato della rivelazione ci mette su qualche cosa che sa con la testa, filosofia, e deduce delle conseguenze, e cerca di costruire una teoria teologica. Quando la teologia è veramente sistematica, lo fa con una deduzione logica, cioè cerca di dimostrare le cose, cioè prendo come ipotesi certe informazioni della rivelazione, del magistero, prendo come altre ipotesi certe filosofie, certi principi della filosofia e tiro delle conseguenze. No, non lo fa in formule come la matematica, però cerca di organizzare una sistematica. Ma la scienza contiene implicitamente anche lei in se stessa una visione filosofica del mondo e tende indirettamente a suggerirla, pur non apparendo come esplicitamente formulata nelle sue teorie, nelle formule, nei numeri, nei risultati di laboratorio o nei modelli scientifici, non appare immediatamente, però quando tu devi interpretare un risultato devi dire questo che significato ha o come mi raffiguro. Come mi raffiguro gli atomi, come mi raffiguro le cellule, come mi raffiguro come le concepisco, tendo, e quindi cos'è l'uomo? Cos'è un mucchio di atomi, un ammasso di cellule? È un sistema complesso? È un sistema puramente materiale o dietro ci sono anche degli altri principi di altra natura? E qui si va in filosofia. Quindi una visione filosofica del mondo entra in gioco nella rappresentazione, nell'interpretazione, nel modo di vedere la realtà con cui gli uomini di scienza fanno scienza, con tutta una serie di conseguenze anche a volte molto problematiche o molto discutibili, e di conseguenza anche un'etica più o meno compatibile anche con una visione del mondo che non sia solo scientista, insomma. Ecco che nasce allora il confronto, conflitto tra due visioni del mondo. Quella chiamiamola filosofico-teologica, che comprende livelli di realtà non solo osservabili e materiali, ma si apre anche a una visione religiosa, spirituale, soprannaturale o quello che è. E quella scientifica che è necessariamente più materialista e fenomenista, perché le scienze sperimentali partono da ciò che è osservabile e misurabile, le scienze logico-matematiche partono da un formalismo che comunque ha avuto come base l'esperienza del contare, l'esperienza del misurare, poi per astrazione è arrivata anche a livelli estremamente sofisticati. Ecco che questo secondo livello del cammino interdisciplinare, che ha avuto accesso alla filosofia della scienza e alla filosofia e ha cominciato a interrogarsi sugli aspetti filosofici che stanno dentro le scienze, così come dentro la teologia, è già meno estrinsecista di quello affettivo e moralizzatore, perché è meno esterno alla scienza. Ha cominciato a guardare le formule, i risultati, i contenuti e la loro interpretazione. Quindi entra più in dialogo con l'attività degli scienziati in senso stretto. Vedete, sto parlando di scienze molto dure, eh? Non sto parlando di scienze umane, sto parlando di scienze molto dure, perché scienze umane il discorso è ancora più filosofico, ma le scienze in senso stretto, fisica, matematica, chimica, le loro applicazioni tecnologiche, cioè sono. Ecco, questo secondo livello del cammino interdisciplinare è meno estrinsecista, meno estraneo di quello affettivo e moralizzatore al mondo della scienza, in quanto entra di più nei contenuti della conoscenza, le visioni del mondo, ma è ancora incapace di un vero confronto tra le due visioni e i due linguaggi. Cerca di entrarci, ma ancora il filosofo e il teologo parlano un linguaggio che può essere anche molto diverso da quello dello scienziato, del tecnico, dell'ingegnere, insomma. Resistete? Poi magari a un certo punto ci fermiamo, facciamo un po' di intervallo. Che cosa intendono, per esempio? Fino adesso abbiamo fatto discorsi un po', proviamo a vedere qualche esempio. Che cosa intendono uno scienziato e un filosofo, un teologo, quando impiegano le stesse parole, inevitabilmente con significati anche molto diversi? Facciamo qualche esempio. Esempio, parole come creazione, universo, sostanza, materia, vuoto, relazione, natura, vita, uomo, e ne potete mettere quante ne volete, entrano sia nel linguaggio scientifico che in quello filosofico e teologico. Che cosa intendono gli uni, cosa intendono gli altri, anche all'interno delle diverse discipline, poi, perché addirittura la frammentazione dei linguaggi, addirittura con la specializzazione, fa sì che all'interno di uno stesso ambito disciplinare si abbiano accezioni diverse e non sia sempre facile capirsi. Anche se il mondo scientifico, tutto sommato, ha una certa unitarietà. Se uno va a un convegno scientifico internazionale, al di là del fatto che si parla tutti in inglese, quindi questo, cioè, vabbè, anticamente era il latino, la lingua comune, poi dopo è diventata l'inglese, un domani non so, sarà chissà che cosa. Però, al di là della lingua, se uno mi scrive una formula alla lavagna e mi dice il contesto in cui la sta utilizzando, me la capisce il cinese, il giapponese, l'africano, l'europeo e il brasiliano, lo statunitense, insomma, no? Questo è chiaro, se si arriva a livelli molto spinti di specializzazione, bisogna poi dare delle integrazioni, spiegare le cose in più, però, linea di massima, se uno mi scrive certe formule di Einstein, qualunque fisico le capisce in tutto il mondo, insomma, perché si impongono, no? Per dire. Allora, primi due passi nel percorso, in un possibile percorso esperienziale, diciamo, di approccio al problema, quello affettivo moralizzatore, quello che ha accostato la filosofia della scienza e poi piano piano anche la filosofia, pur provenendo magari dal mondo scientifico. Il terzo passo, se uno è credente, ma anche chi non è credente per interesse serio, se non è superficiale, lo può fare, avviene quando si scoprono e si accostano con attenzione i testi del Magistero, quello che dice il Papa, quello che hanno detto i grandi concili, quello che hanno detto. Passo direttamente al Magistero perché sì, uno può anche mettere mano direttamente alla Sacra Scrittura o delle tradizioni religiose, eccetera, però se non c'è chi gli aiuta a interpretarla, a capirla, rimane una cosa che lascia il tempo che trova, insomma, cioè potrai essere colpito da una frase del Vangelo, ma non riesci a mettere insieme le cose, insomma. Il testo del Magistero sono un punto di riferimento più significativo per interpretare le cose. In particolare quelli sul rapporto fede-ragione. Il rapporto fede-ragione è antichissimo nella storia della Chiesa, perché contrariamente ai luoghi comuni di cui spesso si sente parlare, il cristianesimo dei primissimi secoli non ha incontrato solo i poveri e i miserabili, ma ha incontrato i filosofi. Le grandi conversioni del secondo, terzo, quarto secolo sono di filosofi pagani, greci e anche romani che diventavano cristiani. Accenneremo qualcosa poi quando parliamo della Fides et Ratio. Poi è chiaro che questo è stato d'aiuto anche agli schiavi, anche a tutto il resto, però tendenzialmente poi il problema, diciamo, di incontro con la razionalità è stata privilegiata. Il cristianesimo non si è incontrato all'inizio con le religioni pagane, si è incontrato con le filosofie, che cercavano Dio con l'intelligenza, cercavano una spiegazione della realtà con l'intelligenza, ma di questo diremo un po' più avanti. Quindi il rapporto fede-ragione nell'ambito della storia della Chiesa e del Magistero è antichissimo, fin dall'inizio. Sul rapporto scienza-filosofia e scienza e teologia, bisogna arrivare ad epoche più recenti, perché la scienza nella sua forma moderna è relativamente recente, vive negli ultimi secoli sostanzialmente, quindi anche il Magistero ha avuto necessità di esprimersi su questi temi in epoche relativamente più recenti. Che cosa insegna la Chiesa su queste cose? Ecco che si impara a prestare attenzione anche ai commenti biblici, che sono la fonte, la riflessione teologica dei principi filosofici irrinunciabili, ineludibili in qualche modo, contenuti ad esempio in un'enciclica come la Fides et Ratio del Beato Giovanni Paolo II. È stata un'enciclica abbastanza snobbata perché proprio poneva certi problemi su cui oggi si è cercato più di una volta di sorvolare. Invece rimane un testo fondamentale. Se potremo, affronteremo uno dei capitoli della Fides et Ratio, lo esamineremo, lo commenteremo perché è un testo veramente straordinario. Poi, a livello di una concezione della scienza, qui entriamo proprio nel tema di epistemologia. Epistemologia vuol dire una teoria delle scienze, può voler dire tante cose la parola epistemologia. Qui si intende proprio come una teoria delle scienze, una metodologia, una teoria delle scienze. L'epistemologia, nel magistero, riguardo alla scienza moderna proprio, trova nel famoso discorso di Giovanni Paolo II a Colonia del 15 novembre 1980, in occasione del settimo centenario della morte di Sant'Alberto Magno. È fondamentale, un discorso straordinario. Adesso, nell'intenso magistero di Benedetto XVI, abbiamo una ripresa continua del tema della razionalità e della ragionevolezza della fede anche, quindi di nuovo del rapporto fede-ragione in una chiave contemporanea e del rapporto tra razionalità e cultura e civiltà. E vivibilità della società, dopo diremo qualcosa. Il magistero di Benedetto XVI è meno specifico sulla scienza di quanto non lo fosse quello di Giovanni Paolo II, però sulla razionalità, la necessità di una razionalità più ampia per rendere più vivibile la civiltà, è profondamente analizzato. E anche della ragionevolezza della fede. Adesso nell'anno della fede le udienze del mercoledì sono quasi tutte dedicate al rapporto fede-ragione, alla ragionevolezza della fede, a tutta una serie. È un corso di teologia fondamentale, si direbbe oggi, queste udienze. Cito giusto poche righe della Fides et Ratio per spiegare quello che ha fatto o deve fare o sta facendo il magistero. Il magistero non si è limitato, dice la Fides et Ratio, solo a rilevare gli errori, le deviazioni delle dottrine filosofiche. Cioè non è andato lì con la mannaia a condannare e basta. In certe situazioni ha dovuto anche prendere posizione e dire: guarda, questa visione non è compatibile con la rivelazione, quindi non può essere cattolica. Ma con altrettanta attenzione ha voluto ribadire i principi fondamentali per un genuino rinnovamento del pensiero filosofico, indicando anche concreti percorsi da seguire, quindi suggerendo delle piste di ricerca filosofica. Questo lo ha dovuto fare anche per una sorta di compito di supplenza, potremmo dire, no? Tutta la filosofia moderna e contemporanea si è trovata a vivere una certa crisi di identità e di potere conoscitivo, diciamo, no? E di conseguenza, mancando un sostegno sufficientemente fondato alla teologia, la teologia si è trovata senza la gamba di un tavolo, perché la teologia si regge sulla rivelazione, sul magistero, sulla tradizione e sulla filosofia. Su dati che provengono dalla filosofia, se la zampa della filosofia si sbilancia, il tavolo fatica a reggersi in piedi, no? E quindi il magistero ha dovuto fare quasi un'azione di supplenza, ecco, suggerendo anche delle piste, delle strade su cui concentrarsi, quasi per dire agli intellettuali, agli studiosi cattolici, ma anche agli altri: guardate che se non lavorate su questi punti, prima o poi ne risentirà la teologia, ma ne risentirà anche la cultura, ne risente la vivibilità della società, ne risente l'uomo, e oggi siamo più o meno attorno a questo tipo di aspetto, di problemi. Ancora 5 minuti, poi ci facciamo magari un intervallino per sopravvivere. Il quarto passo decisivo per un lavoro genuinamente interdisciplinare, allora, primo passo, lo slancio affettivo e moralizzatore. secondo passo l'accostare la filosofia della scienza e la filosofia. Naturalmente non è obbligatorio che tutti abbiano fatto questo percorso qui, io sto raccontando un percorso che ho fatto io e con me, forse anche parecchie altre persone, almeno quelle della mia generazione. Il quarto passo, diciamo, un po' più avanzato e anche coraggioso, viene suggerito dal confronto con le sintesi filosofico-teologiche del pensiero cristiano. E le grandi sintesi sono quelle medievali, eh? Le grandi sintesi del pensiero cristiano sono Sant'Agostino, San Tommaso d'Aquino, sostanzialmente, i vertici, diciamo. È ovvio che uno non è che si può mettere a studiare tutto Sant'Agostino, tutto San Tommaso, però mettere un po' il naso in qualche cosa e in qualche cosa che si dimostra significativo anche per un confronto con il discorso scientifico ha senso e uno può essersi trovato a farlo. Dice, ma tu sei pazzo? Vabbè, siete venuti qui, siete un po' pazzi anche voi, quindi andiamo d'accordo. Agostino e soprattutto Tommaso d'Aquino, non a caso nella Fides et Ratio, nel quarto capitolo, dove si fa la storia del rapporto fede-ragione, si arriva a questi due personaggi come un po' un vertice di tutto il discorso, che sono abbastanza distanziati nel tempo, perché per arrivare a costruire tutto un sapere che abbia una grossa dignità, che sia una grossa sintesi, ci sono voluti dei secoli, eh? Sant'Agostino siamo nel IV secolo, San Tommaso siamo nel XIII, quindi c'è stato un cammino notevolissimo. Per avvicinarsi a colossi di questa portata bisogna farsi aiutare da qualcun altro. Nessuno parte dalle caverne o dalla clava, ma siamo dei nani sulle spalle dei giganti, come diceva San Bernardo, e grazie al cielo possiamo avere, naturalmente bisogna averne voglia e bisogna anche mettersi di buona lena, perché accostare autori del passato significa fare la fatica di immedesimarsi nel loro linguaggio, nel clima culturale, di avvicinarsi, di entrare in una sintonia con questi autori. Però è anche affascinante. In fondo le relazioni, la comunione, se vogliamo dirla in termini cristiani, non è solo tra contemporanei, ma è anche tra generazioni e tra secoli diversi. Si scoprono delle miniere di saggezza e di intelligenza. Le prime volte che mi sono accostato a questi autori dell'antichità, mi sono accorto che questi sapevano ragionare. Noi, in confronto, non siamo più allenati a ragionare, a pensare. Questi qui erano in grado di arrivare a delle sfumature, a delle cose di una profondità, e allora bisogna un po' allenarsi. Naturalmente, ognuno fa in proporzione a quello che ha tempo, possibilità e capacità di fare, non è che tutti devono fare tutto. Però che queste cose abbiano un fascino è indubbio. Come l'archeologo è affascinato da quando trova una lapide, una pietra o qualche cosa, il paleontologo si innamora addirittura delle ossa, dei cavernicoli, cioè cose. Il poeta dei testi, il filologo addirittura della tradizione storica, delle radici delle parole, c'è gente che ti sa far cantare le parole e da una sillaba riesce a tirarti fuori la storia di una cultura di un popolo. Cioè, questo significa amare queste cose, no? Bene, passando prima per la porta di autori del tomismo recente, ecco, io mi sono concentrato prevalentemente su San Tommaso sia per i miei studi personali, sia perché è l'autore che, avendo una capacità dimostrativa e sistematica unica, è quello più vicino alla testa di un uomo di scienza. Per cui un uomo di scienza con un personaggio dell'antichità, come San Tommaso, riesce a dialogare. Con i filosofi moderni no, è molto più difficile perché è tutto un altro modo di vedere. Adesso sto tagliando un po' con l'accetta, però Sicuramente un ingegnere o un fisico, cosa, aiutato a capire le cose, si ritrova meglio anche un matematico, molto meglio con certe questioni di San Tommaso che no con Cartesio o con Hegel o con i filosofi moderni. È incredibile, ma è così, è così. Infatti, quando si fa un convegno scientifico interdisciplinare di quelli che sono di moda oggi, uno un po' sprovveduto cosa fa? Organizza, dice chiama il teologo più di moda, chiama il filosofo più di moda, chiama lo scienziato più grande, ognuno fa la sua conferenza, non si capisce cosa vuol dire l'un e l'altro, alla fine tu torna a casa e l'unità del sapere non si vede neanche col cannocchiale, perché non riescono. Ecco che. Tornando al dunque, per accostarsi a Tommaso è bene passare per autori del tomismo recente che ti aprono un po' la porta, poi dopo vedi che non ti bastano più e vai sui testi originali se hai il coraggio di farlo, ma anche la voglia. Per cui passare per i gradi del sapere di Maritain o la filosofia della natura del Maritain è un accesso che ti apre le strade al tomismo. Lasciamo perdere il Maritain politico, in Italia si è conosciuto per una certa epoca solo il Maritain politico, si è anche travisato. Il Maritain filosofo e filosofo anche della scienza, su certe cose ha avuto grandi intuizioni, comunque ti apre le porte, ti introduce, dopo ti viene voglia di andare a accostare San Tommaso. Tra l'altro adesso anche Tommaso è tradotto quasi tutto in italiano, per facilitare la vita, quando lo studiavo io. Non c'era, quindi devi studiare in latino, per cui ti devi allenare a passare dall'inglese degli articoli scientifici al latino di San Tommaso. Se hai il coraggio di farlo, ti diverti. Se no, aspetti che si faccia il corso qui, 30 anni dopo, e ci raccontiamo queste cose tra di noi. Anche il cristianesimo e le filosofie di Sertinage, anche questo è un altro testo, non si trovano più questi testi qui, non si riescono a convincere gli editori a ripubblicarli. E li tengono bloccati, però nelle biblioteche si trovano. Una lettura di tutta la storia della filosofia in chiave cristologica. Tutte le filosofie prima di Cristo sono in qualche modo una preparazione, un'attesa, quelle che vengono dopo o ne fanno tesoro o si contrappongono, non si scappa. Cioè, tutte in qualche modo risentono, è molto interessante anche questo. Gilson, lo spirito della filosofia medievale, cioè, ma adesso ma è inutile. Per dire che c'è del lavoro da fare. Finisco la schermata, poi mi fermo, facciamo 5 minuti di intervallo. Si tratta di autori che fanno apprezzare la sistematicità, la scientificità dimostrativa del metodo di Tommaso. Ecco, questo è il punto. Poi dopo si va. Bene, allora facciamo un'ultima tornata, poi ci fermiamo a un'ora ragionevole. Accennavo prima al fatto che San Tommaso ha un metodo rigorosamente dimostrativo, prima cosa, e questo è afferrabile bene da chi ha una mentalità scientifica, che è abituata a lavorare dimostrativamente. La seconda cosa, però, qui stiamo già anticipando cose che verranno più avanti, ma è interessante che le domande, quando vengono fuori, se è iniziata una comunicazione buona tra chi parla e chi ascolta, tendono ad anticipare quello che si potrà o dovrà dire dopo, quindi vuol dire che cominciamo a capirci. Uno dei luoghi comuni che si insegna a scuola o che comunque si assorbe con l'eredità tradizionale è che Aristotele ha sbagliato tutto e poi è arrivato Galileo che ha capito tutto. È molto grossolano questo. In realtà le scienze più recenti stanno riavvicinandosi, già con Einstein, stanno riavvicinandosi a una visione aristotelica molto di più di quanto non si sarebbe immaginato forse ai tempi di Galileo e Cartesio. Quindi, voglio dire, c'è un recupero anche di alcune questioni che in realtà gli antichi avevano capito con una storia, una prospettiva diversa dalla nostra, ma che non possono essere buttate fuori dalla scienza. Non so se rendo l'idea, adesso questo bisogna parlarne, di questo bisogna entrare dentro questi argomenti e ci arriveremo più avanti a dire queste cose. E quindi attenzione, è giusto che questo che diciamo smonti certi luoghi comuni. Ci sono autori che già rilevavano 40-50 anni fa come la visione einsteiniana del mondo è molto più aristotelica, per esempio, di quella newtoniana, di quella, adesso non posso dirlo adesso perché sto facendo l'introduzione, ma ci arriveremo più avanti anche a dire queste cose. Ecco, stavo per dire, adesso comincia a venire il bello, perché a questo punto inizia il lavoro personale di confronto tra i significati delle parole, delle categorie filosofiche nella scienza con quelle della sintesi aristotelico-tomista. È chiaro che ci vuole un po' di capacità di collegamento, cioè se uno non riesce a farlo, questo non si accorge di nulla, ma con un po' di capacità di collegare le cose, uno si accorge che nell'ambito della scienza moderna e recente soprattutto ci sono alcune cose che si incontrano molto bene con altre della visione aristotelico-tomista. Ecco perché ho fatto riferimento a questa. E adesso pian piano ci entreremo. Per adesso sto facendo una grande introduzione, una storia anche personale. Poi entreremo anche dentro queste cose. Faccio un esempio. Si incomincia ad esempio ad accorgersi che nozioni come le categorie, le nozioni, i concetti aristotelici, la parola categorie può essere molto ambivalente, comunque chi ha fatto un po' di filosofia le ha viste, ha visto le categorie di Aristotele, poi dopo è arrivato più avanti a vedere quelle kantiane, eccetera. Nozioni come le categorie aristoteliche, come quella di quantità, per esempio, o di sito, Aristotele aveva diviso in 10 categorie, no? Sostanze, accidenti, quantità, qualità, relazione, sito, passione, azione, eccetera, luogo, tempo e via di seguito. Certe nozioni aristoteliche, certe categorie come quella di quantità o come quella di sito, sono nozioni che hanno a che fare con una disciplina matematica moderna, che è la topologia. Ovviamente non posso fare un corso di matematica e spiegare qui cos'è la topologia, però vi posso dire che i primi matematici che hanno formulato la topologia, topologia vuol dire teoria dei luoghi sostanzialmente, ma, e che ancora avevano conoscenze di latino e di Aristotele, una volta gli uomini di cultura, anche gli scienziati, sapevano della filosofia più di adesso, no? La topologia fu chiamata inizialmente in latino analysis situs, l'analisi del sito, e quindi avevano consapevolezza che aveva a che fare con delle categorie aristoteliche. Naturalmente tutta questa analisi oggi viene fatta in formule, viene fatta con la teoria degli insiemi, viene fatta, diciamo, dando definizioni e concetti della matematica di oggi, ma sostanzialmente ci si occupa del rapporto tra parti di una struttura, di un insieme, di un ente, quindi parti esterne, interne, sulla frontiera, o insiemi che hanno punti comuni, non li hanno, si intersecano, eccetera. È un aspetto, se vogliamo, in qualche modo visualizzabile anche geometricamente. Però cominciare a accorgersi che ci sono questi collegamenti già ti fa capire che certe cose, pur in una formulazione diversa, erano state capite nell'antichità e oggi la scienza moderna le ritrova attraverso il suo metodo, con il vantaggio di un formalismo più tecnico, più ricco, più preciso, ma non siamo più così separati, distanti e contrapposti. Questo solo per fare un esempio che inevitabilmente è leggermente tecnico, perché se no non si parla di discorso scientifico. Poi ci si accorge che la visione metafisica, la visione dell'impianto antico, aristotelico e medievale è non riduzionistico. Cosa vuol dire non riduzionistico? Vuol dire che la realtà non è una semplice sovrapposizione di mattoni materiali, ma è una sintesi di principi che hanno modi di esistenza diversi. Anche qui per spiegarmi devo fare un esempio. C'è stato un periodo in cui si pensava, grosso modo nell'Ottocento, 700, 800, fino a metà del Novecento, che tutto si potesse spiegare. Per esempio, tutti i viventi si potessero spiegare in termini di cellule. o tutta la fisica si potesse spiegare in termini di particelle, prima di atomi, poi di particelle più semplici e via di seguito, come se questi fossero tanti mattoni che tu metti in fila, metti uno sopra l'altro, allora in fondo che cos'è un uomo? È un mucchio di atomi per il fisico, è un mucchio di cellule per un biologo, ma siamo lì, un mucchio di molecole per un chimico. L'idea della macchina uomo, adesso ho fatto l'esempio dell'uomo perché è quello più clamoroso, ma questo vale per qualunque struttura, no? Qualunque oggetto. Bene, dalla fine dell'Ottocento in poi, ma pochissimi se ne sono accorti, ma adesso in tempi recenti ce ne stiamo accorgendo noi, dagli anni 60, 70 del Novecento in avanti, anche se queste cose cominciano ad affiorare su certi libri, ma non su quelli di scuola, probabilmente. Ci si accorge che in realtà le strutture, anche apparentemente più elementari, hanno una loro unitarietà, sono complesse, come si suol dire, cioè richiedono per essere spiegate non solo il mucchio di mattoni, ma anche un qualche principio unificante che fa sì che il tutto sia un tutto e che non è riducibile a parti più semplici, o perlomeno che le parti più semplici, entrando nel tutto, si riconfigurano in qualche modo. E qui la teoria dell'informazione su questo ha portato tutta una serie di contributi. Anche la biologia oggi lavora moltissimo con l'informazione. E guarda caso l'informazione ha a che fare filosoficamente con la forma di Aristotele. Quindi si cominciano a fare questi, anche in biologia si comincia a parlare di forma per certi aspetti. Prego. Prego. Principio, qui significa un, no, non è tanto in senso logico non dimostrabile, qui intendo in senso proprio fisico, in senso anche biologico, cioè un qualche cosa che ha una natura diversa da ciò che deve spiegare, quindi un'informazione se vogliamo, no? Il principio è qualcosa che è irriducibile a qualcos'altro. Non so se riesco a rendere l'idea. Faccio un esempio per renderci conto meglio, se ci riesco. Spiegare la natura dei corpi materiali, per esempio, in una visione aristotelica cosa si diceva? Si diceva che non basta la materia, ma occorre un'informazione che la strutturi, questa si chiamava forma. Oggi le scienze stanno riscoprendo questa stessa cosa proprio con la teoria dell'informazione. Per cui un sistema complesso è una struttura che è organizzata da due principi, uno di carattere materiale e uno di carattere formale, l'informazione che organizza, dà organizzazione a tutto materiale. Non so se rendo l'idea. Ecco, i principi sono queste cose, l'informazione da una parte e la struttura materiale. Sì, se vogliamo, in un certo senso sì. Adesso io intendevo principi non solo in senso matematico, ma in un senso anche reale, fisico, in questo senso volevo precisare. Benissimo, stiamo entrando nel vivo. Ecco, questa scoperta in qualche modo che occorrono principi tra loro irriducibili, irriducibili vuol dire che io non posso prendere un principio come se fosse una somma di mattoni. Ma è qualcosa d'altro, non so se mi spiego. L'informazione, per esempio, è qualcosa di assolutamente immateriale, che viaggia su supporto materiale. Io l'informazione la posso mettere nel computer, la posso mettere in internet, la posso mettere su un disco rigido, la posso mettere su un cavo telefonico, ma la stessa informazione può cambiare supporto materiale senza essere alterata come contenuto informativo. Quindi in sé l'informazione è indipendente dal supporto materiale come contenuto informativo. Vabbè, qui adesso dovremmo entrare dentro al tema, ma lo facciamo un po' alla volta. Adesso io sto solo enunciando dei titoli, per cui prego.
L'informazione può coincidere con una finalità.
Rimando il discorso più avanti, perché altrimenti mi sviate tutto quanto. L'informazione è sicuramente un qualche cosa che può avere un orientamento finalizzato, non so se mi spiego, in quanto è capace di, strutturare l'organizzazione di un sistema e quindi anche di orientare all'evoluzione, questo sì.
Ciao al principio antropico e anche alla
cosa. Andiamo molto avanti. Voglio dire, l'informazione di per sé fa sì che qualcosa sia quello che è. Che poi questo possa prevedere anche una finalità, una teleonomia, una direzione, questo sì, ma non obbligatoriamente, nel senso che un'informazione può essere anche una cosa statica, non so se rendo l'idea.
No.
Quindi le due cose sono collegate, nel senso che causa formale e causa finale anche ristrutturalmente sono collegate, però non si identificano, di per sé non si identificano. Vedo che cominciamo a entrare nel vivo, volevo finire questa introduzione perché poi dopo entreremo nei temi. Ecco, volevo dire questo, prima delle domande, che la riscoperta del fatto che per spiegare la realtà, non solo dal punto di vista filosofico, ma anche dal punto di vista scientifico, anche le scienze stanno riscoprendo che occorrono principi tra loro irriducibili e quindi diversi tra loro, quindi non basta l'unico principio, materialismo o spiritualismo per la filosofia, ma occorrono più principi irriducibili che garantiscono l'unità di un'entità, di un soggetto, la riscoperta di questi livelli diversificati dell'ente, e qui sto usando parole un po' più filosofiche, era quello che nella visione medievale, aristotelico e tomista, era l'analogia dell'ente. L'analogia significa livelli differenziati e irriducibili di principi costitutivi, cioè ente si dice in modi differenziati, non risponde a un'unica definizione. Lo vogliamo capire in termini più domestici? Prendiamo una parola che per noi è più familiare, perché ente è un po' troppo filosofico, anche se si può usare anche in matematica, si può usare. Ci sono delle parole che esprimono delle realtà che hanno qualcosa in comune, ma che sono irriducibili l'una all'altra. Prendiamo la parola più banale che ci può essere, lo vedo dal punto di vista del linguaggio adesso, la parola cosa. La parola cosa è equivalente a ente, perché la parola cosa la puoi utilizzare applicandole a qualunque cosa, appunto, a qualunque. Un computer è una cosa, è un ente. Un essere umano è un ente. Adesso dire cosa di un essere umano suona male, però è una res, no? È un qualcosa. Un pensiero è un ente, è un qualcosa. È chiaro che non è un ente materiale, però è un qualcosa, no? Quindi ci sono delle parole come cosa, ente, che tu le puoi attribuire a qualunque soggetto. E quindi non sono riducibili a un'unica definizione, perché caratterizzano soggetti che hanno proprietà diverse. Un colore, per esempio, è una qualità, è un accidente. Un colore ha bisogno di essere colore di qualcosa. Un colore non cammina per la strada, mentre chi porta addosso un colore può camminare per la strada, se si è dato l'idea. Quindi questa è la differenza tra sostanza e accidente, detto in termini aristotelici. Vedete, qui entriamo già dentro. Bene, le scienze stanno riscoprendo in qualche modo queste cose, lo riscoprono in formule, questo è bello. In questo senso ci stiamo riavvicinando a una prospettiva aristotelica anche in ambito scientifico, forse per venire un po' incontro alla tua domanda. Proseguo il filo del discorso per non perdermi. Quinto passo è suggerito dagli sviluppi della scienza, quello che stavamo già anticipando, avete anticipato voi, vuol dire che il discorso fila, perché ci capiamo. L'emergere della complessità, appunto, del problema del rapporto tutto-parti. La parola complessità nella scienza recente significa proprio questa inseparabilità del tutto dalle sue parti. Un tutto lo puoi dividere in parti, un corpo lo puoi dividere in atomi e in molecole, però il corpo nel suo insieme non è riducibile alle sue parti componenti, è qualcosa di più. È chiaro, per un animale, un essere umano lo si vede molto bene, è qualcosa di più del mucchio di atomi o di cellule che lo costituiscono, ma anche altre strutture, anche una molecola per un chimico è qualcosa di più, contiene un'informazione in più dei singoli atomi componenti. Oggi come oggi, poi nell'ambito della teoria delle particelle e della cosa, questo lo si vede molto più macroscopicamente, perché in fondo le entità più rappresentative sono i campi, non sono tanto le singole particelle che si manifestano come stati del campo. Ma vedete che qui si naviga dalla filosofia alla fisica, si naviga un po' su tutto. Al tempo stesso ci sono dei soggetti che hanno una loro individualità, Cioè, questo non giustifica una sorta di panteismo per cui l'universo è un tutt'uno inseparabile, no, ci sono anche delle individualità che si specificano all'interno di questo, per cui. Tuttavia ci sono alcune strutture hanno una unità complessa, come si dice, quindi hanno un'informazione che fa sì che sono quello che sono e sono caratterizzabili nella misura in cui tu cominci a separare le parti, le distruggi. Mentre ci sono delle cose che sono riducibili alla somma delle parti, e queste si possono dire complicate ma non complesse, una struttura complessa ha qualche informazione in più della somma delle sue parti. Questo, che è un problema antico quanto i greci, sta ridiventando un problema attualissimo nell'ambito della teoria della complessità nelle scienze più recenti, che diciamo in Italia hanno cominciato a diventare un po' nella letteratura divulgativa, diciamo dagli anni 80 forse, mi sono cominciato a tradurre certi testi. Questo va sotto il nome anche come controparte di crisi del riduzionismo. Riduzionismo significa che io posso spiegare un tutto semplicemente analizzando le parti. Non basta. Un po' come il bambino che smonta e rompe il giocattolo e poi non lo sa più rimontare, perché gli manca l'informazione che gli dice come erano organizzate le parti. Ecco, queste cose evidenziano in campo scientifico quegli stessi molti modi di dire e di esistere dell'ente che la metafisica aristotelico-tomista ha conosciuto nell'antichità. Oggi ci stiamo arrivando per via scientifica. E questo è interessante perché significa che le scienze di oggi, la fisica e la biologia, esigono la ricostruzione di una metafisica, di una teoria degli enti, molto di più di quanto non lo esiga la filosofia. La filosofia ha subito un declino che via via è arrivata verso il nichilismo, la negazione della metafisica. Oggi sono i fisici, sono gli ingegneri che ti dicono ricostruiteci una metafisica, un'ontologia, altrimenti non riusciamo neanche a fare più della fisica. Ma la ricostruzione non è dall'esterno, è dall'interno del discorso scientifico. È come se si stessero riscoprendo quelle cose. D'altra parte questo poi non meraviglia, perché in fondo anche nel mondo antico la metafisica è nata come sviluppo della fisica. I filosofi greci, i primi erano i fisici, i filosofi ionici, poi via via sono arrivati i matematici e poi i metafisici. Quindi è stata un'evoluzione naturale dalla scienza verso quella che è diventata la filosofia. Oggi si sta riaprendo questo discorso. Si tratta di accorgersene e di lavorare in questa direzione. Ecco anche perché filosofi e scienziati fanno fatica a capirsi, perché dal punto di vista filosofico stanno andando più avanti gli scienziati e i filosofi per certi aspetti. Adesso non voglio offendere i filosofi presenti, ma però è un'esigenza che, vabbè, lo dico dopo. Oggi ti ritroviamo in qualche modo questi aspetti, diciamo, più filosofici in senso forte, per una via scientifica, sia sperimentale che logico-matematica. La parte sperimentale riguarda tutto l'aspetto, diciamo, delle scienze della complessità, delle scienze anche fisiche, delle scienze sperimentali. L'altra parte, logico-matematica, riguarda tutti i principi della logica e il cosiddetto problema dei fondamenti. Oggi i grandi problemi sono quello della complessità sul versante delle scienze sperimentali e la teoria dei fondamenti sul versante delle scienze logico-matematiche. Cosa vuol dire teoria dei fondamenti? Vuol dire che nella matematica sono emersi dalla fine dell'Ottocento al Novecento dei paradossi nella matematica e nella logica, che hanno richiesto la necessità di distinguere anche in ambito logico dei principi diversificati, dei tipi o delle classi nella teoria degli insiemi, per esempio. paradosso dell'insieme universale, per esempio, e altri paradossi logici, che si ricollegano all'antica scoperta dell'irriducibilità dell'ente a un genere universale. Non dico tutto adesso, certe cose, se vogliamo, ci entreremo quando affronteremo più dettagliatamente questi singoli problemi. Questo non meraviglia, perché con la teoria degli insiemi la matematica è passata da una teoria dei numeri, da un'aritmetica a una geometria, a una teoria delle collezioni di oggetti qualunque. Gli insiemi sono collezioni di oggetti qualunque. Bene, le collezioni di oggetti qualunque sono molto più vicine agli enti di quanto non lo siano i numeri o non lo siano le entità geometriche e portano con sé tutta una serie di paradossi che sono tipici della filosofia degli enti. E così attraverso la matematica degli insiemi si sta riscoprendo in fondo un'analogia dell'ente. I matematici non parlano questo linguaggio, però grandi matematici come del Novecento, come Russell e come Gödel, sono arrivati vicinissimi a questo e hanno risolto i problemi dei paradossi proprio supponendo una diversificazione che somiglia molto alla, che è l'analogia dell'ente sostanzialmente. L'hanno vista solo per l'ente matematico, ma da una teoria degli insiemi a una teoria degli enti. Quindi a una ontologia il passo non è così lontano, non è così difficile. Io mi sono anche divertito a scrivere dei libri su queste cose, ma è un lavoro di ricerca da fare. Ecco, questo quinto passo è particolarmente importante perché supera l'estrinsecismo della regola morale imposta alla scienza dall'esterno, entrando direttamente nei contenuti e nei metodi delle teorie scientifiche. Cioè, sono le teorie scientifiche che fanno emergere dei problemi di tipo logico, metafisico, dal loro interno. Se non li affrontano e non li risolvono con un linguaggio che sia il loro linguaggio ampliato e dilatato, ma ancora anche simbolico per certi aspetti, non riescono più ad andare avanti neanche come scienze. Cioè, il progresso scientifico si blocca se non si risolvono questi problemi dei fondamenti e non si fa una teoria della complessità adeguata, quindi non riduzionistica. Quindi è la scienza stessa oggi che sta evolvendo verso una teoria dei fondamenti. Quindi la metafisica, al di là dei luoghi comuni in cui si pensa che sia una specie di dottrina degli angeli o di Dio o di qualche cosa di lontano, sta al fondamento, non sta per aria, sta al fondamento, è la teoria dei fondamenti. È la base su cui costruire, è il pavimento su cui costruire la scienza. Quindi in un certo senso è la più elevata, come la più astratta, perché è quella dei principi base. E quindi è come se tu te la ritrovassi alla base di quello che stai facendo. È interessante, vabbè, adesso forse lo dico alla fine, se interpretata scorrettamente, la crisi del riduzionismo però può anche indurre a posizioni razionalistiche e relativiste. Infatti oggi siamo immersi in un grande relativismo, no? Che vanno evitate proprio in nome della scienza e della ragione, oltre che ovviamente della fede. Si potrebbe essere tentati di dire, ma siccome la ragione scientifica riduzionista non ci basta più, allora è la scienza che è fallita. E andiamo tutti nell'irrazionale, nel razionalismo. E questo è il clima filosofico che in gran parte si respira, no? Si va verso il nichilismo, verso una prospettiva del genere della filosofia, in gran parte ci è arrivata. Però questo non è un atteggiamento scientifico, potrà essere un atteggiamento da filosofi, da umanisti, ma non da scienziati. Lo scienziato non rinuncia, non si arrende di fronte ai problemi e alle contraddizioni, ma cerca di superarle. Il filosofo può anche dire chiudiamo, lo scienziato non chiude, fa lo scienziato, dice come? Io ho sprecato tutta la mia vita per delle cose che mi dite che non servono a niente. No. Là dove c'è una contraddizione vuol dire che ho sbagliato qualche cosa, riesamino tutto il percorso e riparto modificando il modo di ragionare iniziale di tutta la mia costruzione e risolvo il problema. Nella scienza, quando un'ipotesi si rivela inadeguata, si cerca di riformularla o di sostituirla in una maniera più ampia e comprensiva, in grado di spiegare i nuovi dati. Questo è il metodo scientifico. In vista di questo, il confronto con una logica e una metafisica che, seppure in un contesto e con metodi diversi, aveva già affrontato certi problemi, può essere di grande aiuto. Ecco perché ci si riaccosta ad Aristotele e a Tommaso, perché alcuni problemi di logica, alcuni erano già stati non erano tradotti nelle nostre formule, ma erano già stati affrontati. E quindi c'è una serie di indicazioni e di suggerimenti che un confronto con l'antico può essere utilissimo anche allo scienziato più spinto della nostra epoca. Tale confronto è proprio quello suggerito tra l'altro anche dal Magistero. Quando Papa Benedetto dice che bisogna ampliare la razionalità, si incontra benissimo con questo tipo di prospettiva. Il sesto passo consiste nel rendersi conto che la scienza è essa stessa implicitamente una sorta di metafisica e un'ontologia, la suppone, ce l'ha dentro, proprio nel senso che la sta elaborando. È quasi un'inversione del metodo cartesiano, quello che chiamava. Il metodo cartesiano diceva riduciamo la filosofia al metodo matematico perché le scienze hanno avuto un grande successo. Qua invece è quasi a rovescio, cioè accorgiamoci che dentro al metodo delle scienze logiche, matematiche, fisiche, eccetera, c'è nascosta una teoria dei fondamenti, quindi c'è una metafisica, un'ontologia, sto usando le parole con libertà, metafisica e ontologia le sto usando veramente nello stesso senso, che dobbiamo scoprire, dobbiamo mettere a punto. C'è una teoria dei fondamenti che è alla base di qualunque metodo scientifico. La scienza è essa stessa, quindi quasi una metafisica, un'ontologia, che ha cercato fino a poco tempo fa di limitarsi a considerare solo gli aspetti materiali, misurabili della realtà, quantità, relazione, sito, eccetera. Ontologia che oggi ha bisogno di ampliarsi includendo qualcosa di più, l'analogia dell'ente per evitare le contraddizioni logiche e per elaborare una teoria della complessità, livelli diversificati di organizzazione di un'unica struttura. Quindi per affrontare la complessità, la teoria dei fondamenti logico-matematiche, occorre l'elaborazione di questa teoria, di questa ontologia formale. Si apre allora una pista di ricerca volta alla costruzione di un'ontologia che abbia i caratteri della scienza dimostrativa, come una teoria logico-matematica accessibile a studenti e insegnanti delle scuole, ecco perché la teoria degli insiemi ormai si fa dappertutto, partendo di lì riesco a farmi capire anche da uno studente o un insegnante di scuola. È inutile che io parta da linguaggi strani o astrusi, devo partire da cose che conoscono tutti. Ma fare il passaggio da una teoria degli insiemi alla teoria degli enti è una cosa abbastanza semplice, anche se non è stato fatto ancora. Io mi sto divertendo a lavorarci come un dilettante, ma sono i problemi però che hanno gli scienziati oggi. Un ingegnere, queste cose interessano gli ingegneri, un ingegnere che deve mettere nel computer che gestisce un robot o deve fare dei lavori sull'intelligenza artificiale, ha bisogno di mettere dentro al computer un certo tipo di informazioni che riguardano non solo aspetti misurabili e quantitativi, ma riguardano qualcosa che si avvicina molto di più, per esempio, alla topologia, il problema del riconoscimento ottico dei caratteri, no? I programmini che usiamo per leggere i testi grafici e tradurli in testo digitabile. Quelli si basano su strutture topologiche, per cui sanno riconoscere le lettere perché hanno uno o più buchi o hanno una serie. Questo è già molto più vicino all'ontologia di quanto non sarebbe stato il metodo delle approssimazioni per errore che era basato su una filosofia empirista, per dire, no? Cioè, voglio dire, sono scelte che per poter qualcosa che mettere a punto qualcosa che anche per il riconoscimento vocale, ormai la macchina ha bisogno di avere delle informazioni di carattere ontologico più vicine alle nostre per certi aspetti, altrimenti non riesce a funzionare. È chiaro che più si va a livelli di astrazione avanzate, più la macchina non riuscirà verosimilmente ad arrivare a livelli, cioè che poi c'è una differenza qualitativa tra quello che può fare un cervello materiale è quello che può fare un'intelligenza immateriale. Però ci troviamo a fare i conti con questo. Naturalmente non una scienza, un'ontologia formale che non rimanga sul piano puramente logico, ma che possa essere interpretata per descrivere e spiegare anche i dati dell'esperienza. Non rimanere solo una logica, ma che diventi anche una metafisica, una teoria dei fondamenti fisici. E che includa quindi una teoria dell'analogia per superare i paradossi delle teorie univociste dei fondamenti. E così offrire anche alla teologia uno strumento logico che le è indispensabile, perché la teologia dell'analogia ne ha bisogno per forza. Perché per poter parlare di un'anima spirituale nell'uomo che non è riducibile alla materia, questo è già analogia, due cose irriducibili, è complessità. Se poi volete parlare anche degli angeli di Dio, spingete le cose ancora più in là. Ma adesso faremo anche altri esempi per riuscire a visualizzare queste cose. Ultimo passo, settimo passo potrà essere poi quello di mettere questa ontologia a disposizione anche della teologia. Ma qui c'è tempo. Verosimilmente non sarà necessario mettere la teologia in formule, anche se a suo tempo San Tommaso l'ha fatto, perché le formule dell'epoca di San Tommaso erano i sillogismi. Tutto l'impianto di San Tommaso è costruito su sillogismi dimostrativi. Sillogismi cosa vuol dire? Vuol dire due premesse e una conclusione, due premesse e una conclusione, due premesse e una conclusione. Ragionamenti costruiti con questo schema. Ma basterà restituire alla sua base filosofica una teoria dei fondamenti che garantisca la possibilità di riconoscere che cosa? Le cose fondamentali del realismo. Del realismo filosofico. Quali sono le cose fondamentali del realismo filosofico? L'esistenza di una realtà. Perché oggi siamo arrivati con le filosofie moderne e contemporanee che esiste la realtà, ma non si sa. Non si sa, non si può stabilire, perché se si parte dal pensiero, si rimane chiusi dentro al pensiero e non si, con l'univocismo senza analogia non si riesce a dimostrare che esiste qualcosa fuori del soggetto. Qui siamo nel soggettivismo, nell'idealismo più totale, no? In un solipsismo chiuso. Se si parte dalla realtà materiale, non si riesce a dimostrare che esiste il soggetto o che ha un'identità sua, spirituale. Si rimane chiusi in un materialismo che non è sufficiente nemmeno a fare della fisica oggi, però. Perché si ha bisogno di una duplicità di principi almeno, materia e informazione. Poi anche non solo l'esistenza della realtà, ma anche la conoscibilità di alcuni aspetti di questa realtà, in ordine alla ragione speculativa, una verità, un'oggettività e a quella pratica poi. Ci sono delle leggi fondamentali anche per l'agire. Oggi la legge morale naturale sembra una cosa predicata solo dalla Chiesa, mentre è una questione di ragione, è come una legge di gravità, la legge morale naturale, è una legge scientifica che governa il comportamento umano. Prova a eluderla. Cosa ci ritroviamo oggi? Una civiltà dove non abbiamo più i fondamenti del diritto. Il diritto è diventato tutto positivo. Queste cose interessano anche i giuristi. Non riesci più, devi fare una costituzione, devi fare una legislazione. Diritti. Oggi i capricci di tutti sono diventati diritti. Come fai a gestire una società così? La civiltà scoppia. Non si riesce più a governare, non so, la democrazia è fallita dappertutto, perché non esistono basi comuni su cui costruirla. Ognuno diventa un conflitto, una lotta. Per cui queste cose che sembrano speculativissime hanno delle ricadute nella civiltà, nella vivibilità quotidiana. È questo che le rende ancora più affascinanti. Siamo verso la fine. Quanto più esemplificato, quanto qui esemplificato, non è altro che un possibile percorso di ricerca interdisciplinare in senso forte, che va fatto, io vi sto dicendo i primi timidi passi. Però questo è il lavoro da fare oggi, se lo aspettano gli scienziati ed è necessario anche alla teologia. Sono ancora pochi, anche nell'ambito del mondo ecclesiastico, che capiscono queste cose. Queste cose si trovano nei magistero dei papi e poco più in là. Perché? Perché su questo la Chiesa è molto più avanti di tutto quello che gli deve venire dietro, perché, ma questo è il lavoro da fare, questo è l'ampliamento della razionalità che dice Papa Benedetto, che dice prima che arrivi a essere compreso ci vorrà del tempo, però, e su questo le scienze hanno moltissimo da contribuire, altrimenti anche la teologia, ma questo lo diremo nell'ultima parte, nell'ultimo modulo, non sarà più una scienza, ma rimarrà una narrazione, no? Cosa interessante, ma si rimane a livello del mito, poco più, la dimensione dimostrativa viene meno. Ecco, altri potranno trovare altri percorsi, io ho descritto un po' quello che ho fatto io, anche insieme ad altre persone, potranno trovarne uno proprio di percorsi, ma nella sostanza il punto di arrivo, se si procede correttamente, non potrà che essere poi alla fine lo stesso, perché questi sono i fondamenti di una ragione che funziona, della sana ragione, come si diceva anticamente, e che sono contenuti anche nella rivelazione, nella tradizione e nel magistero, perché la rivelazione ti dice che la realtà c'è, ti dice che tu puoi conoscerne e anche utilizzare una parte. C'è tante cose, anche la tua intelligenza è in grado di conoscerne. E quindi bisogna cercarla. Bisogna lavorare, bisogna mettere a frutto una concordanza, quindi tra un incontro tra scienza e rivelazione. Questo è il grande compito, tra ragione e fede, questo è il grande compito ed è anche affascinante. Questo fa respirare sia la scienza che la teologia. Qui ci sono un po' di informazioni bibliografiche che sono buona parte delle cose che vi ho detto, lo trovate per esempio in questo libretto Le scienze e la pienezza della razionalità, Cantagalli Siena 2003, mio, che è qui in terz'ultima posizione. Questo l'ho pubblicato anche in America e quindi è stato tradotto anche in inglese. Altri testi, vabbè, il dizionario di scienze e fede, altri testi di Cancellaniti. L'ultimo, Il problema dei fondamenti, una avventurosa navigazione dall'insieme agli enti, passando per Gödel e Tommaso d'Aquino, è un tentativo proprio di lavorare sulla teoria degli insiemi e di tirar fuori, in confronto con Tommaso, una teoria degli enti. È quasi tutto formule, è spiegato, però, voglio dire, ci si avventura con strumenti di tipo matematico. Ma va bene, io credo che per oggi ne avete avuto a sufficienza, ci possiamo anche fermare.